Ok, allora facciamo finta di niente, non ho parlato per l'ultima mezz'ora, sono appena arrivato, scusatemi il ritardo per ragioni contingenti e non volute. Sono Fabio D'Andrea e sono il vostro docente di sociologia generale. Fin qui direi che possiamo andare abbastanza tranquilli. Spero che mi sentiate tutti quanti a questo punto, vedo che effettivamente cominciavo ad avere qualche difficoltà sui numeri, ma che devi fare a un certo punto? Vabbè. Quando uno poi comincia si distrae, io purtroppo ho questo vizio, mi distraggo, quindi ok. Allora, buongiorno, ben trovati, vedo che siete parecchi, santa Madonna, e speriamo che da questa cosa, dunque, 193 partecipanti, direi che già è più normale effettivamente. Allora, dicevamo, buongiorno, io devo fare un attimo ante locale perché, avendo già fatto il discorso, adesso rischio di darmi, come dire, di camminarmi sui piedi. Però diciamo che la mettiamo giù in un altro modo, così almeno cambi un po', l'approccio. Allora, oggi cominciamo il corso di sociologia generale, che per gran parte di voi probabilmente è anche il primo corso universitario. E cominciamo con una serie di avvertenze, mettiamola così. Allora, prima di tutto, di norma avrei cominciato con delle questioni pratiche, per cui le affronto subito, sottolineando quanto sono complicate quest'anno, come immaginerete, suppongo, senza bisogno che ve lo faccia presente. Allora, noi avremo questo corso che durerà fino a dicembre, probabilmente, perché si tratta di 72 ore. Quest'anno l'ho costruito per motivi di opportunità e di, diciamo, di precauzione in tre appuntamenti da 2 ore l'uno, invece dei canonici 2 appuntamenti da 3, perché 3 ore online secondo me sono un tantino stancanti da affrontare. Quindi gli orari delle lezioni saranno oggi, come vedete dalle 11 all'1, il mercoledì dalle 2 alle e mezzo alle 4 e mezzo e il venerdì dalle 2 e mezzo alle 4 e mezzo. Il discorso è questo: per le prime 2 settimane, quindi fino al 5 ottobre, saremo online, quindi in questo piacevole ambiente nel quale ci troviamo e non ci troviamo, mentre dal 5 ottobre in poi dovremmo andare in modalità mista. Ora, la modalità mista, dal mio punto di vista, creerà qualche difficoltà, per cui vedremo un po' che cosa succederà, se ce la faremo, se non ci saranno allarmi vari. Chiaramente sapete bene che il momento non è particolarmente utile e comodo da questo punto di vista, però insomma diciamo che in linea di massima quindi vorrà dire che dal 5 ottobre ci vedremo in aula con alcuni di voi e in questo ambiente con altri, facendo dei turni, augurandoci che le tecnologie e le infrastrutture reggano, insomma tutta una serie di questioni che affronteremo strada facendo. E questo è il grande, come stavo giusto appunto dicendo, il grande punto diverso dagli anni scorsi, nel senso che gli anni scorsi avevamo quella rassicurante routine per la quale oggi avrei potuto dirvi: guardate, allora faremo la prima prova scritta il 15 gennaio, gli esami cominceranno il 22, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo quest'anno non possiamo farlo perché io non so se riusciremo a fare l'esame scritto né in che modo faremo l'esame scritto. Mi sto accordando con dei colleghi per una piattaforma online e una nuova modalità di erogazione, però non so se verrà accettata, insomma, non so. Diciamo che il termine centrale della questione è esattamente questo, e credo che sia il termine centrale della questione interessante, nel senso che è un po' il refrain al quale ci stiamo rifacendo durante le mie lezioni ormai da anni. Ed è un refrain che è un po' controcorrente rispetto all'approccio normale al conoscere che c'è nella nostra cultura. Noi ci fregiamo di una conoscenza sempre più accurata, sempre più precisa, sempre più capace di metterci al riparo da brutte sorprese, dopodiché andiamo a sbattere contro un piccolo coso del quale non sappiamo dare una definizione precisa, che sarebbe il virus, e improvvisamente il nostro sistema si ferma. E ci troviamo davanti a una serie di interrogativi e ci chiediamo: e mo, che si fa? Dove andiamo? Che facciamo? Quelle famose domande che faceva Coelho, per chi si ricorda, un Guzzanti d'altri tempi, che era estremamente divertente. Ecco, allora il punto è che noi non sappiamo un sacco di cose, ne sappiamo molte, ma non ne sappiamo anche parecchie altre. E su questa dinamica tra conoscere e non conoscere si fondano anche altre dinamiche che per voi sono particolarmente interessanti, e sono ad esempio quella fra sicurezza e insicurezza, fra certezza e incertezza. Dal mio punto di vista, il fatto che voi siate qui così numerosi da tanti anni è un po' un segno, ovvero sia il segno del fatto che effettivamente i miei colleghi che hanno intuito l'importanza dei temi che trattiamo qui avevano avuto ragione. E ancora continuano ad avere ragione e probabilmente avranno ragione ancora per parecchio altro tempo, perché il mondo della sicurezza, oggi come oggi, è un po' il focus delle nostre attenzioni culturali, collettive, individuali. Tutti noi vorremmo avere più sicurezze, a tutti noi è stato detto che le avremmo avute, e questo è un po' un problema, evidentemente. Mentre di fatto quello che stiamo testimoniando è un disfarsi sempre più accelerato di tutto questo tessuto di racconti che ci eravamo fatti e che si dimostrano sempre meno affidabili, sempre meno credibili. Quindi il tema e il punto del discorso sulla sicurezza è esattamente questo: quanto l'attuale necessità di sicurezza influenza le procedure che noi mettiamo in atto, le strategie con le quali affrontiamo la vita, quanto siamo disposti a scambiare per sentirci più sicuri, no? Questo è un tema che vedremo, che è il tema del trade-off, ovvero sia di cosa sono disposto a cedere pur di sentirmi sicuro, protetto, rassicurato. Hobbes, che era un filosofo del Seicento, del quale parleremo, del quale forse qualcuno di voi sa qualcosa, diceva che appunto l'intera dinamica della creazione dello Stato si fonda su questo, ovvero sia gli esseri umani sacrificano parte della loro libertà pur di essere protetti da qualcosa di superiore, da una serie di pericoli. Ovviamente al tempo erano molto più concreti i pericoli di guerre con bottini, saccheggi, stupri e via discorrendo, pericoli di assassini a sfondo religioso, epidemie, carestie, insomma chi più ne ha più ne metta. E se andiamo a vedere effettivamente quello che, come dire, quella che era la vita dei nostri antenati già soltanto qualche decennio fa, senza andare troppo lontano, ma qualche secolo fa ancora di più, l'istinto che ci dovrebbe venire è quello di dire: caspita, la nostra vita è di una tranquillità e di una sicurezza assolute rispetto a quei criteri. Però noi non la proviamo questa cosa, no? Il fatto che si muoia infinitamente meno, il fatto che si sia una delle, si sia, diciamo, parte di generazioni che non hanno mai conosciuto la guerra nel loro percorso di vita e finora non hanno manco mai conosciuto un'epidemia, una pestilenza o qualcosa del genere, hanno affrontato le carestie che si sono presentate strada facendo in modo molto, come dire, probabilmente inconsapevole. Ecco, tutto questo pare che non aiuti. Quello che aiuta, o che potrebbe aiutare, è avere un mondo un po' più stabile intorno a noi, avere dei racconti e delle aspettative in qualche modo ogni tanto soddisfatti. E quindi noi ci concentreremo su questo, perché il modo col quale tendiamo ad affrontare il tema della sicurezza in questo corso è un modo chiaramente ispirato alla sociologia, perché avrete notato quando vi siete iscritti che si tratta di la disciplina chiave per certi versi nell'insieme degli insegnamenti, ma è una sociologia che si interessa particolarmente di relazioni umane, di spessore qualitativo della vita, di capacità di tessere rapporti e di affidarsi agli altri. Perché uno dei grandi problemi, secondo me perlomeno, che ci porta a questo spasmodico interesse per la sicurezza è il fatto che i rapporti umani e le relazioni, come preferisco chiamarle, si sono trasformate nel tempo in qualcosa di scarsamente affidabile, qualcosa di scarsamente soddisfacente. Il racconto della modernità è stato un racconto, e continua ad esserlo in larga misura, di autonomia soggettiva, ovvero sia del fatto che a noi non servono altri, possiamo fare benissimo da soli, non abbiamo bisogno di nessuno, tutt'al più abbiamo bisogno di oggetti. E questa cosa purtroppo non è realistica, non funziona, non è così che va. Noi abbiamo bisogno degli altri, abbiamo molto bisogno degli altri, molto più di quanto non gradiamo riconoscere. Questo sarà uno dei temi sui quali batteremo estensivamente durante le nostre lezioni. Quindi, dicevamo, l'incertezza, dicevamo, l'importanza di riconoscere gli altri, l'importanza di affidarci a loro, di essere per loro in qualche modo fonte di supporto e di cura. Dicevamo, ancora no, ma lo diciamo adesso, l'importanza del conoscere. E qui cambio un attimo registro rispetto a quello che ho detto prima, eventualmente metterò online anche quello, come ora vi accenno, per quanti non c'erano. Però il punto dell'università, secondo me almeno sempre, visto che la mia lezione vi toccherà accettarlo, è di farvi conoscere meglio voi stessi e il mondo. È chiaro che ci sono poi delle ricadute lavorative su questo, per carità, nessuno vuole dire di no. Però una delle cose sulle quali gradirei mettere subito il discorso in chiaro è questa: dal mio punto di vista l'università non ha come principale scopo quello di farvi lavorare. L'università ha per principale scopo quello di farvi pensare e di farvi ben vivere. Dopodiché, con le competenze che metterete via, con le competenze, gli strumenti critici, le capacità di analisi, farete molto più di quelli a cui questo non è stato detto. Però quello che vorrei che capiste è questo: voi siete qui per voi stessi, non per me o per qualcos'altro. Perché se non entrate in quest'ottica, buttate gli anni, buttate i soldi delle rette, buttate il tempo, buttate l'attenzione, buttate un sacco di cose. Perché vi dico questo? Perché, lo dico sempre, anche perché, come dire, continuo a essere ottimista che qualcuno mi dia retta, anche se poi i risultati magari non vanno in quella direzione. Però, facciamo una brevissima equazione, un brevissimo ragionamento. Voi avete sui 20 anni, conto paro, 19, 21, mi interessa relativamente. Avete intorno a 20 anni e finora non avete lavorato. E lavorerete con un po' di fortuna a partire da fra 3 anni. Di nuovo, per fare conto paro, facciamo 5 e arrivederci e grazie. Quindi i vostri primi 25 anni non hanno avuto a che fare col lavoro, però avete vissuto. Avete avuto rapporti, avete fatto scelte, avete fatto forse politica, vi siete impegnati per argomenti e questioni che vi interessavano. Insomma, non è che non c'eravate. C'eravate come? Non lavoravate. Dopodiché diciamo che siete tutti molto fortunati e quindi al 25° anno trovate un lavoro che vi permette di arrivare fino alla pensione. No, ovviamente sto semplificando in modi drastici, come capirete, però facciamo finta. Ok, arrivate alla pensione che sarà, facciamo 70? Sì, probabilmente qualcosa di più se continuano a essere questi i ritmi di allungamento della vita, però insomma facciamo 70. Quindi voi avrete 45 anni di lavoro e poi non è che morite. A un certo punto voi continuerete a vivere in pensione facendo qualcos'altro, quello che sarà fino probabilmente a 85, diciamo che più o meno l'aspettativa di vita è questa. Allora, questo che significa in soldoni? Che dei vostri 85 anni di vita, 45 l'avrete lavorati e 40 no. E non è che i 40 che non avete lavorato non c'erano. Non solo, ma vi dirò di più, nei 45 lavorati non è che voi lavorate H24, ma vivete H24. Perché lavorerete, ma nello stesso tempo sarete parte di famiglie, sarete parte di organizzazioni, sarete parte di associazioni, farete altro, dovrete prendere quotidianamente una miriade di decisioni e fare una miriade di scelte. E per tutto questo, le competenze meramente lavorative non vi serviranno a nulla. Non so se questa cosa è chiara, io spero di sì, però la ribadiremo estensivamente. Che vuol dire questo? Vuol dire che se voi non avete un insieme di criteri operativi, un insieme di capacità di orientamento all'interno della vita, e questo vuol dire prendere scelte, fare scelte che possono essere dolorose, vuol dire, come vedremo, dover prendere posizione per degli argomenti che magari non sono immediatamente vostri, ma che sentite importanti, vuol dire fare un sacco di cose che facciamo tutti i giorni, ma farle meglio. No? Perché voi dovreste avere appunto una serie di strumenti che vi permettono di organizzare i materiali della vostra vita a vostra misura. E questo è un po' il tema della cultura soggettiva che tratteremo estensivamente e il modo con il quale dovreste affrontare queste lezioni. No? Come stavo dicendo poco fa, io normalmente, anche quest'anno ovviamente, metto le mie lezioni online su questo sito, che è www.sociologica.it. Stavo mostrando ai vostri colleghi con i quali ci eravamo, come dire, barricati nell'aula dell'anno scorso, tutta questa serie di cose. Questo è il sito attualmente online della versione, ovviamente, dell'anno scorso, perché quella di oggi comincia oggi, non l'ho ancora preparata. Quindi voi trovate sul sito tutte le registrazioni delle mie lezioni e tanti altri materiali che possono esservi utili. Ci sono alla fine delle lezioni stesse tutte le slide, gli articoli, i video, i saggi, tutto il materiale che può esservi utile per affrontare al meglio l'esame. E soprattutto quello che mi preme è che vi rendiate conto che questo dovrebbe teoricamente consentirvi di ascoltare la lezione senza perdere tempo a prendere appunti. Non che prendere appunti sia del tutto una cattiva idea, però ha un po' a che fare con quello che è l'insieme di aspettative che voi rivolgete alla lezione stessa. E per la prima lezione questo mi sembra molto importante metterlo in chiaro. Cos'è una lezione? E torniamo anche al fatto che abbiamo bisogno gli uni degli altri e all'impiccio di questo modo di fare lezione. La lezione è un processo. È un processo di scambio ed è un processo, ci si augura, di crescita per chi ne fa parte. Non è un momento di scambio di informazioni. Come si diceva, oggi per le informazioni, per quel tipo di sapere lì, c'è internet. Effettivamente su questo non si può dire che non è vero. C'è internet che ci mette a disposizione uno scibile che non avremmo mai ritenuto di poter avere fra le mani semplicemente 20 anni fa. È qualcosa di assolutamente inaudito per molti versi. Noi facevamo delle ricerche per la tesi che ci portavano in giro per l'Italia a cercare dei libri che non si trovavano, a cercare fotocopie, a farcele spedire con tempi lunghissimi. Oggi come oggi, voi con un clic in linea di massima potete avere un libro sul vostro desktop virtuale, potete trovare gente che ha scritto, sintetizzato, sunteggiato quello che vi interessa, che è lì. Per carità, potete fare un sacco di cose. La mia grande domanda sulla quale vorrei che rifletteste è: perché dovreste farlo? E vengo anche all'esame e al modo in cui vi dovreste preparare, non al mio esame, ma a tutti gli esami che ce ne saranno a IOSA, strada facendo. Chi dovreste fregare nel momento in cui rimediate i sunti scritti da qualcun altro delle mie lezioni, che potenzialmente potreste perfino pagare, perché tante volte siete un po' troppo poco furbi, per non dire di peggio, mettiamola così, siete un po' svaniti, come diceva una mia collega, e quindi c'è qualcuno online che vi vende quello che è già lì gratis perché ce l'ho messo io. Pare che non abbiate manco il tempo di andarvi a fare un sunto delle mie lezioni? Oddio, può anche darsi, per carità, a me interessa il giusto oggettivamente. La mia domanda è: perché farlo? Cioè, perché star qui a perdere tempo per una cosa di cui non avete nessun interesse, che ritenete non vi serva a nulla, che dimenticherete dopodomani? Perché un tipo di studio di questo genere è un tipo di studio che non serve assolutamente a niente. No, è semplicemente un gabbarmi. Ora, vi faccio presente che a me di essere gabbato in questo modo mi rimbalza clamorosamente, perché tanto il mio stipendio lo porto a casa, credo di fare bene il mio lavoro, se voi volete capire bene, se no tutto sommato chi se ne frega. Però la domanda rimane: a chi conviene affrontare una preparazione universitaria così, come una corsa a ostacoli, come la soddisfazione dell'aver strappato un 24, un 28, perfino un 30, del tutto immeritato a qualcuno? Quelli che non hanno gli strumenti per vivere, continuate a essere voi. Quelli che non capiscono quello che gli viene detto, quelli che scambiano gli slogan per delle grandi verità, quelli che non si pongono nessun problema, quelli che non capiscono un'H di parole e di lingue straniere, perché quello pure sarà un problema sul quale ci concentreremo, però insomma, mo, non voglio prendervi a pesci in faccia troppo, però di fatto il problema è questo: a chi conviene? Chi vince nel momento in cui voi riuscite a copiare dal vostro vicino, se faremo lo scritto in aula, oppure riuscite a trovare delle risposte, peraltro in linea di massima sbagliate, alle domande che io pubblico da qualche parte? A me davvero no, a me non cambia nulla. Oddio, forse se vogliamo essere proprio cinici, a me va benissimo perché voi vi levate di torno, io non devo stare a perdere tempo a farvi gli esami. Però, detto questo, cos'è che avete imparato voi da questo? Nulla. E invece quello che voi dovreste imparare, e non solo per lavorare, ma per ben vivere, è riuscire ad avere un'idea del mondo che sia in parte comune a quella degli altri e in parte vostra. originale. Noi siamo una cultura che mette un peso eccessivo sull'originalità per certi versi. Pare una famosa originalità farlocca, è quell'originalità che tutto sommato è stata pensata, progettata e messa in atto da qualcun altro e voi tutto sommato vi aderite pensando di aver fatto chissà che tipo di soluzione e di svolta. Ma non è vero. Perché qualunque tipo di cosa troviate in giro oggi è frutto di un rimasticamento, di un copia e incolla, dell'idea di qualcuno, della strategia di qualcuno a volte. Ma con voi non ha nulla a che fare di per sé. Potrebbe avere a che fare di per sé quando voi la accettaste consapevolmente, quando voi cominciaste ad avere una vaga idea di quello che vi interessa e quello che non vi interessa, delle cose che hanno un peso nella vostra vita e che non ne hanno. E quindi foste in grado di operare delle scelte. Perché il conoscere e il sapere, come lo presentiamo qui a lezione, è un atto di autoconoscenza tanto quanto un atto di conoscenza del mondo esterno. Tant'è che ci rifacciamo a uno degli slogan, delle formule, dei motti più importanti della cultura occidentale, che era il famoso conosci te stesso scritto all'ingresso del Tempio di Delfi. E perché ci rifacciamo al conosci te stesso? Ci rifacciamo al conosci te stesso perché è il compito più complesso che possiamo darci. È un tema sul quale lavoro da 30 anni, è un tema che continua a cambiarmi sotto le mani, perché il grande problema è anche quello: tu conosci te stesso, ma te stesso non è qualcosa di dato, tu cambi. Cambi nel giorno, cambi nel mese, cambi negli anni, evolvi, si spera migliori. Quindi di volta in volta, col passare del tempo, le stesse cose che facevi prima non te vanno più bene, non come le fai ora, non come le vorresti fare, ne vorresti fare altre forse, no? Uno dei più importanti insegnanti della mia vita, che non era, non a caso, un accademico, mi disse che una persona intelligente cambia biblioteca ogni 10 anni. E non ha tutti i torti, devo dire la verità. Io ho messo molta cura nel mettere in piedi la mia biblioteca a casa e adesso la guardo e non la riconosco più. No, sta lì, dico vabbè, ok, certo, per carità, l'affetto rimane. Però quella vibrazione di senso che c'era precedentemente, spesso e volentieri non c'è più, tant'è che i libri più importanti adesso stanno impilati di qua e di là perché non c'è, ovviamente è finito lo spazio, naturalmente, no? Quindi ecco, il punto è questo, conoscere se stessi è un'opera infinita, in prima battuta, perché noi cambieremo fino all'ultimo momento. No? Tant'è che un grandissimo psicologo americano che si chiama James Hillman, che citeremo spesso e volentieri, in un bel libro che si chiama Il carattere, ci dice: guardate che l'uomo è completo solamente quando muore. Perché a quel punto è fatta. Cioè quello che sei stato, sei stato. Potrebbe darsi che tu possa essere pure qualcos'altro se vogliamo accedere a certe altre convenzioni, però diciamo che per il momento ci manteniamo sull'empirico e diamo a Hillman ragione. È vero, una volta che sei morto, le cose sono fatte, i giochi sono chiusi, ok, possiamo dire che hai rifatto in un certo modo. Ma finché non muori, tu non sei assolutamente finito. Tu cambi, continui a cambiare, magari i margini di cambiamento si assottigliano. Gli spazi di manovra diventano più esigui perché ci sono tutta una serie di processi con i quali non starò a tediarvi che ti chiudono una serie di possibilità. Però tra un'infinità di possibilità e zero possibilità ci sono un sacco di ulteriori possibilità, come ovviamente immaginerete, e di conseguenza questo è qualcosa che va preso in considerazione. Quindi conoscere se stessi è qualcosa che va fatto costantemente, non è qualcosa che sbrighi e dopodiché metti lì. No? Noi invece abbiamo quest'idea del sapere sia relativo a noi stessi che al resto del mondo che è molto parcellizzata, molto oggettivizzata, reificata, oserei dire. È qualcosa che sta lì, ok, questo lo so, fine. No, non funziona così. E l'università dovrebbe farvelo capire. Non solo, ma c'è anche un altro aspetto del conosci te stesso che non è particolarmente comodo, ovvero sia il fatto che in te stesso c'è una moltitudine di personalità, di configurazioni, di persone, oserei dire, fino a un certo punto, e molte non sono belle persone. No? Noi siamo fatti in modo più o meno equilibrato di luce ed ombra, siamo fatti in modo più o meno equilibrato di bene e di male, il grande sforzo è conoscere il male, non il bene, perché il bene è facile. Il bene siamo orgogliosi, lo sbandieriamo da tutte le parti, lo sbattiamo in faccia alla gente sui social, no? Via discorrendo. Però non è che ci esaurisca, ci sono pure tutte quelle parti che editiamo dal nostro racconto, le fotografie che correggiamo, quelle che buttiamo nella pattumiera, e siamo anche quello. Quindi, come vedete, non solo è una impresa lunga e infinita, ma è anche un'impresa difficile perché siamo costretti a fare i conti con quello che siamo sul serio. E questo conosci te stesso, e questo è il sapere che poi ci permette di articolare quell'altro sapere. Perché la cultura soggettiva è un'alchimia tra quelle che sono le nostre caratteristiche e altro, e il mondo esterno. No? Quindi quest'opera che viene particolarmente negletta nella nostra cultura, invece, secondo me è fondamentale perché è quella che mette, che permette appunto di mettere le basi di un sapere fatto diversamente. Un sapere che possa essere dinamico, un sapere che possa adattarsi agli eventi che cambiano, un sapere che non sia costretto in procedure e protocolli messi a punto in un certo momento storico e che per qualche ragione vengono considerati come fondamentali e fondanti per sempre. Il tema della pandemia, da questo punto di vista, dovrebbe, potrebbe insegnarci qualcosa. Sarebbe carino che lo sfruttassimo anche per non rendere nullo e inutile tutto quello che è accaduto, tutte le vite che sono scomparse, tutti i danni a tutti i livelli con i quali ancora ci confrontiamo. Accadono cose che sono ben al di là del nostro delle nostre capacità di comprensione e delle nostre capacità di controllo. E per affrontare queste cose, tutto quello che è stato fatto prima, tutto quello che è stato detto prima, spesso e volentieri serve il giusto, può essere in parte utile, ma altrimenti serve una capacità di aderire al mondo, una capacità di comprendere il mondo che noi stiamo perdendo. Perché noi ci stiamo affidando a un sapere calcificato, un sapere paralizzato, un sapere ormai, come dire, dato per scontato e assodato, tanto che pare non interessi più, no? Voi arrivate qui, non vi spiegate il perché. A che serve? Ancora qualcuno che ci parla, qualcuno che ci dice cose? Perché noi tanto sappiamo. Ecco, temo di dovervi dire che voi non sapete. Molto più di quanto non si sappia in generale, no? Perché appunto avete delle idee su quello che sapete che sono sbagliate. E quindi sarebbe opportuno cominciare a lavorare su questo discorso. Perché vi dicevo che questo è importante per la lezione? Perché appunto la lezione è un percorso che io vi propongo anche come esempio, anche come modalità di sapere, anche come modalità di organizzazione dei materiali. Le mie lezioni sono abbastanza complesse, spesso e volentieri sono stancanti, lo so benissimo, lo faccio apposta, quindi non è che sia una novità. Però credo che siano dei modelli di pensiero che possono aiutarvi. Però perché questo sia effettivamente il caso, non potete stare perennemente a perdere tempo a scrivere, perché altrimenti andiamo in un essere costantemente sfalsati. Io dico una cosa, voi ve la scrivete, io ne ho detta un'altra che vi siete persi, sentite la terza, le mettete insieme senza porvi particolari questioni logiche di coerenza e all'esame mi raccontate una serie di cose che pretendete pure vi abbia detto io, il che effettivamente non è male, per certi versi è divertente, ma non è esattamente quello che vorrei. Quindi perché registro le lezioni? Esattamente per questo, perché ve le potete poi riascoltare con calma, se volete scrivere potete scrivere quello che vi pare, però nel frattempo non avete perso il filo del discorso. E vi garantisco che dal punto di vista, diciamo, economico, è una scelta stupida perché a me farebbe molto più comodo e mi stancherebbe molto meno mettere qui una serie di slide, leggervele, buttarci lì qualche osservazione di tanto in tanto, chiudere le mie 2 ore, salutarvi e andarmene. No? Tutto sommato, non c'è niente di stancante, anzi, è una cosa che a un certo punto diventa automatica per certi versi. Però mi sembrerebbe di star tradendo in qualche modo il mio mestiere è di star tradendo voi, perché non funziona così, perché la lezione è qualcosa che scaturisce quotidianamente da un'interazione con voi, che purtroppo in questo momento è seriamente limitata, ma speriamo di venirne a capo di questa cosa, un'interazione con il mondo, un'interazione con quello che negli anni ho messo insieme e con quello che mi serve in un certo specifico momento di raccontarvi. Quindi vorrei che vi rendeste conto di questo, ascoltatemi, criticatemi, domandatemi, interrompetemi, qui è un po' più complicato, cerchiamo di eventualmente stabilire delle modalità per essere richiamato all'ordine, magari ogni tanto mi fermo e domando, ma vediamo un po' un attimo, cerchiamo di mettere a punto delle cose. Però non perdete troppo tempo a prendere appunti. Gli appunti importanti sono quelli per i quali vi viene in mente qualcosa che viene da quello che ho detto, ma non è quello che ho detto. Una qualche idea, una qualche insight, come dicono gli inglesi, no? Un momento di connessione fra temi che non vi erano parsi particolarmente prossimi e che improvvisamente invece vi rivelano un certo tipo di affinità. Dici, oh cazzo, ma questo è quello che mi è successo ieri, è quello che ho provato l'altro ieri, può spiegare una cosa che mi aveva colpito. Ecco, quello sì, segnatevelo, perché quello ha il brutto vizio di passarvi di mente e di essere di solito invece meritevole d'attenzione ulteriore. Le definizioni, no, le definizioni tanto stanno lì, sono registrate, le troverete senza nessun problema, quindi non c'è proprio bisogno di starci a perdere tempo. A me poi delle definizioni interessa il giusto. Salvo qualcosa, potete benissimo riformulare. Purché ovviamente sia corretto quello che ho detto nei modi che preferite. Non sono un enciclopedico, neanche un particolare fissato per il sapere mnemonico, anzi, il sapere mnemonico mi dà francamente sui nervi, quindi sappiatelo, questo può essere utile saperlo. Ok, allora, per il momento direi che mi servirà un attimo perché parlo già da un'ora e spicci e comincio a essere un tantino affaticato, quindi vi darei 5-10 minuti di break. Eventualmente approfittatene per mandarmi qualche domanda su o nella chat o via mail. Ah, via mail, per chi non lo sapesse, il mio indirizzo è fabio.dandrea senza apostrofo @unipg.it ed è l'indirizzo al quale vi invito a rivolgere richieste, suggerimenti, considerazioni, quanto più vi viene in mente è il benvenuto. E ci rivediamo fra 10 minuti per continuare la lezione. A fra poco. Un attimo, bomba. Il pezzo dei Queen, vi invito, eventualmente non lo conoscete, ad andarvelo a sentire, ed è Under Pressure, e l'avevo scelto giusto appunto perché diciamo che sta abbastanza bene a raffigurare quello che è il nostro modo di vita, e soprattutto in quest'ultimo periodo, e a farvi capire anche che l'idea generale del corso è di utilizzare tutti i materiali che abbiamo a disposizione. Non ci sono specifiche su testi polverosi, non abbiamo nessun bisogno di vedere solamente saggi complicati. Ci sono canzoni, ci sono manifesti, ci sono serial, ci sono un sacco di cose interessanti che possiamo benissimo prendere in considerazione, perché il discorso che vi facevo prima circa l'importanza della vita quotidiana, circa l'importanza della conoscenza in ogni momento è esattamente quello, nel senso che noi siamo costantemente immersi in contesti nei quali ci sono richieste d'attenzione, possibilità di comprensione, buone idee, incanti vari, ed è opportuno ricominciare ad accorgersene, perché altrimenti un mondo semplicemente amministrato diventa un mondo terribilmente noioso. Allora, facciamo un attimo di riepilogo. Perché mi dicevano durante l'intervallo che forse dovrei chiarirvi un po' di più le idee, effettivamente. Però volevo chiedervi prima una cosa, qualcuno viene in video per favore, perché io guardare tutte sigle ho un senso come di di smarrimento. Quindi se qualcuno ha voglia di venire in video e darmi un minimo di feedback, grazie, siete benvenuti. Perfetto. Oh, sì. Bene. Ok, allora diciamo che per il momento ci fermiamo qui, poi magari facciamo un minimo di turni. Benissimo, grazie. Però almeno ecco. Anche perché, come vi dicevo, visto che come dire, la lezione è un feedback, è fatta di feedback, se vi vedo mi rendo conto se mi state seguendo, se vi state perdendo clamorosamente per strada, se sto dicendo cose comprensibili, insomma, diciamo che è utile. Quindi per fortuna va bene così. Ok. Allora, quindi dicevamo, il corso di studi è un corso di studi centrato sulla sociologia e credo di avervi detto che la sociologia è una disciplina che dal mio, diciamo, umile punto di vista andrebbe insegnata a scuola sin dall'inizio. Adesso ci sono i licei delle scienze sociali, per carità, però insomma diciamo che è un tipo di disciplina che è estremamente di confine rispetto alle discipline, alle varie logie. Sapete che viene da logos, quindi scienze, no? Discorsi articolati, eccetera, eccetera. Però la sociologia è qualcosa che di fatto voi fate tutti i giorni. È qualcosa nel quale siete immersi tutti i giorni, ne siete delle vittime inconsapevoli o, come normalmente preferisco dire, dei portatori sani. Perché? Perché voi vi trovate nell'insieme di quello che noi descriviamo, immersi in questo insieme sin dalla nascita, a volte perfino da prima. Quindi figuratevi quanto tutto sommato è interessante saperlo, no? Averlo presente, perché voi siete comunque portatori di ruoli, perché voi comunque avete delle aspettative, perché voi comunque rispondete a delle aspettative. Spesso e volentieri siete qui all'università non perché ne aveste tutta sta gran voglia, ma perché qualcuno voleva tanto che voi ci veniste, perché vi hanno detto che sarà estremamente utile e interessante per un futuro, ma a voi tutto sommato non ve ne fregherebbe un accidente. Insomma, ci sono tutta una serie di questioni che possono essere descritte in modo, come possiamo dire, che è quello che noi chiamiamo da chiacchiera da bar, ma possono anche essere perfettamente riformulate in termini sociologici, perché la sociologia, che voi vogliate o meno, vi muove. E se voi non lo sapete, siete delle vittime inconsapevoli, ma non è che ne siete fuori. Questa era una cosa che stavo dicendo nella mezza lezione prima, che mi sono perso per strada. Però il punto centrale è esattamente questo. Voglio dire, voi siete, che lo vogliate o no, parte di un gruppo, parte di una cultura, parte di uno stato, abitanti del mondo, membri della specie umana, e se ne potrebbero aggiungere svariate. E tutto questo prescinde dal vostro desiderio, dalla vostra approvazione, dal vostro volerlo o meno, non è rilevante. No. Allora forse è meglio sapere come funziona per poterla gestire in qualche modo, per rendersi conto di quando qualcosa ci viene detto perché stiamo recitando o interpretando un certo ruolo, o del qualcosa che ci viene detto perché c'è qualcos'altro sotto, qualcosa di più profondo, qualcosa di più importante. Quando ci comportiamo in modi spontanei e quando invece stiamo semplicemente recitando, tanto per cambiare, una qualche parte della quale magari non eravamo manco consapevoli. Tutto questo è piuttosto importante, anche perché ci si costruisce sopra tutta una serie di altri discorsi, che sono discorsi che hanno a che fare con la politica, che hanno a che fare con l'economia, che hanno a che fare con l'eguaglianza e l'equità sociale. Insomma, ci sono tante questioni che vi chiamano costantemente in causa e alle quali spesso e volentieri non sapete come rispondere, no? Ma mica siete solo voi, non so se ci avete fatto caso, ma il mondo è pieno, internet è pieno di classifiche, di gente che vi suggerisce in che ordine mettere certe cose, di gente che vi suggerisce cosa comprare, cosa leggere, su cosa riflettere, no? Twitter, le cose in evidenza, i post più visitati sulla rete, le fotografie con più follower. Se ci fate caso un attimo, vi rendete conto che sono tutte strategie di costruzione di gerarchie. Sono strategie che vi fanno pensare che un qualche contenuto sia più importante di un altro, senza starvi a spiegare in particolare perché, no? Oppure dandovi delle spiegazioni che apparentemente hanno una logica, ma poi di fatto sono assolutamente prive di senso. Una delle cose normali che può venire in mente, per esempio, è: questo libro è bellissimo, l'hanno letto in 15 milioni. E se sono 15 milioni di imbecilli? Ne vogliamo parlare? Perché può capitare, voglio dire, no? Allora, perché se l'hanno letto 15 milioni di imbecilli dovrei leggerlo pure io e perdere parte del mio tempo, che tutto sommato è non particolarmente abbondante, leggendo un'ennesima cazzata o guardando un ennesimo film che ho già visto, no? Ci sono tutta una serie di cose. C'è uno dei miei libri preferiti, che è di Nyan McEwan, che si chiama Bright Lights, Big City, che comincia dicendo: il protagonista entrò nella festa trendy a New York, era la sua 866esima festa, ed era sempre uguale, era sempre quella, no? Quello che vi dicevo prima è questo: noi abbiamo dei modi di affrontare il mondo in automatico, che per certi versi e per certi momenti funzionano anche. Poi a un certo punto cominciano a rivelare questa mancanza di correlazione con la nostra vita, con i nostri interessi, no? Allora li facciamo perché, vabbè, tanto si fanno, no? È quella che vedremo per certi versi Weber, che è uno degli autori ai quali ci rifaremo, chiama azione tradizionale. quella che fai perché sì, perché si fa. Tu ubriachi il venerdì sera perché? Ma perché lo fanno tutti. E chi cazzo se ne frega se lo vogliamo scrivere o no? Cioè, per quale ragione dovrebbe essere anche un mio comportamento? Sono d'accordo? Voglio sballarmi tutti i venerdì sera, vomitare di qua e di là, non ricordarmi un accidente di quello che ho fatto il giorno dopo? Oddio, una volta può anche essere divertente, due, ma proprio tutti i sabati e tutti i venerdì? Parliamone. No? Quando dicevamo conosci te stesso. Intendevo esattamente questo. Conosci te stesso può anche dire che un sabato ti dicevo no, io sto a casa e me leggo un libro. Colpo di scena. Sei diventato improvvisamente il più strano della compagnia. Però può benissimo accadere, no? E allora già stai un passo avanti perché ti sei accorto che tu vuoi fare una cosa che agli altri non piace. Vabbè, chi se ne frega? Ti stigmatizzeranno? Probabile. Ti romperanno le palle? Probabile. Devi avere un certo tipo di savoir-faire. Perché avere a che fare con gli altri non è importante soltanto, come dicevamo prima, ma è anche delicato. Non è un lavoro facile, non è una missione particolarmente ovvia. Perché gli altri cambiano, tu cambi. Dice Simmel, che è un altro degli autori con i quali ci confronteremo estensivamente nel corso di queste lezioni, che quando due persone si incontrano, sono due infinità che si incontrano. E quindi c'è margine per un sacco di cose, ovviamente anche positive, perché noi, se ci fate caso, nel clima di disarmo mentale nel quale ci troviamo in questo periodo, vediamo immediatamente la parte negativa di quello che ci viene davanti, no? Ci viene subito in mente che può essere pericoloso, che può essere grave, che può essere fonte di dolore, può essere fonte di stress. Per carità, è vero, ma può anche essere fonte di gioia, può essere fonte di entusiasmo, di meraviglia, d'amore, di sorpresa in senso positivo. Quelle ce le perdiamo sempre. Perché abbiamo impostato una visione del mondo che ha una serie di, come dire, tonalità grigie, scure, nere. Che palle, scusatemi, ma francamente non se ne può proprio più. Quindi sarebbe opportuno che cominciassimo a farci un attimo, no? Mente locale, si dice. Come dice un altro dei grandi autori che tratteremo, questo è italiano una volta tanto, si chiama Franco La Cecla, è vivente, quindi possiamo parlarne anche al presente senza dover assumere quelle espressioni di circostanza per il povero defunto. E quindi tutto questo ci spiega perché la sociologia è qualcosa di vivo. Un altro dei grandi problemi che derivano dal modo in cui probabilmente siete impostati, ovviamente tutti sono liberi di sentirsi non chiamati in causa, magari qualcuno lo è pure, in linea di massima, fatti salvi gli astanti, si pensa che il sapere universitario sia un sapere che si applicherà solamente in certi momenti. Io studio per lavorare, quindi fin tanto che non lavoro, tutto quello che ho studiato non mi serve assolutamente a niente, privo di qualunque relazione col mondo che mi circonda e posso benissimo sbattermene. Ecco, no. E questo non vale soltanto per il sapere sociologico, questo vale per il sapere in generale. Il sapere è uno strumento vivo, è qualcosa che dovete tirar fuori dagli scaffali, tirar giù dagli scaffali, fuori dalle scatole, è qualcosa che usate tutti i giorni. Ci sono dei messaggi che mi hanno mandato dei vostri colleghi durante gli anni che mi hanno riempito di gioia. Uno mi ha scritto una volta: professore, ho visto una nuova pubblicità della Peugeot e mi è venuto in mente il suo discorso che faceva su. E ha detto: ecco, vedi, questo ha capito. Tu vivi e applichi, perché quello che c'è fuori è costantemente una chiamata in causa. Anche semplicemente la pubblicità, anche semplicemente la distribuzione delle merci al supermercato, anche semplicemente il colore della confezione del biscotto, non è casuale, ragazzi. Sta lì perché vuole attrarvi. Sta lì perché vuole suggerirvi una serie di sensazioni positive, sta lì perché vuole fare in modo che voi lo votiate. No, vedete che la votazione e il plebiscito stanno diventando il modello di tutto. Allora votiamo X Factor, votiamo Masterchef, votiamo il miglior biscotto, votiamo il miglior politico, votiamo. No, non funziona così, non è così facile. Perché lo votiamo? Quali sono i motivi che mi hanno spinto a preferire questo deodorante piuttosto che quel deodorante? Non ho scelto il deodorante a caso perché c'ho giusto un esempio che fa comodo e quindi ve lo farò vedere, anche se spero se riesco a vedere qualcosa in questo benedetto video. Non so se avete presente una celebre marca di deodorante che dice stop, no, alta al sudore o stop al sudore o qualcosa del genere. Oh, vedete, perfetto. Ma ricordate tutti, guarda un po' i casi da vita. Che succede quando il tizio in questione dice stop al sudore, fa un gesto così, ah, stop al sudore, e tutti che razionalizzano dicono, vedi, vuole mostrarti le ascelle per dimostrare che non è una specie di arma chimica che cammina. Ok, vero, ma non del tutto, non solo. Perché quel gesto, se ci fate caso, è un gesto che voi fate quando esultate. È un gesto di gioia. Quando uno è contento che fa? Ehi! Ecco, guarda un po', quel gesto ha una serie di livelli di semantica e di significato che vanno ben oltre il far vedere le ascelle. No? E voi quei gesti, quei toni lì, li sentite anche se non ne siete consapevoli, ma voi associate a quel gesto una sensazione piacevole. E quindi quando vi troverete davanti al famoso scaffale con tutti questi milioni di prodotti che saranno lì, quando vedrete quel deodorante, per qualche ragione che vi sembrerà del tutto casuale al momento, lo prenderete. Perché per voi quel deodorante è associato a una sensazione piacevole. È diventato non una merce qualsiasi, è diventato una merce che vi sta simpatica, una merce che vi dà una buona sensazione quando la utilizzate. Non tanto perché profuma, non tanto perché profuma di una certa cosa, non perché è particolarmente efficace. Voi la prendete perché vi fa star meglio, vi fa star bene. C'è un surplus emotivo del quale nessuno va mai parlato, però è lì, no? Ed è anche un po' la questione del famoso cowboy della Marlboro. Forse avrete visto un film che vi consiglio caldamente di vedere che si chiama Thank You for Smoking, che è un capolavoro assoluto, e parla esattamente di questo. Ed è comunque un buon esempio della grandissima parte della comunicazione che esiste oggi. Voi non comprate una sigaretta, voi comprate un racconto, comprate un'atmosfera, comprate una fantasia, comprate qualcosa che vi piacerebbe essere, no? Chi non vorrebbe trovarsi in questo momento esatto su una canoa ai piedi di una cascata, fumandosi una bella sigaretta senza nessuno che gli rompa le palle? Io sarei il primo, quindi immagino che anche voi, tutto sommato, lo trovereste simpatico. Però questa è una cosa, che questo discorso poi venga regolarmente sfruttato per farti acquistare il candidato di turno, la merce di turno, la professione di turno, il compagno di turno, è un altro. Non so se questa cosa è chiara. Quindi io non sono un complottista, mi chiamo subito fuori, non vi sto dicendo niente della Spectre che vi sta condizionando la vita e tutto quanto, però vi sto dicendo che ci sono parecchi che hanno gli strumenti per farlo e che lo fanno senza particolari problemi. Al di là di grandi piani, lo fanno perché vogliono vendere, perché oggi come oggi, grosso modo, l'imperativo della questione è quello, perché vogliono vendere qualcuno, qualcosa, qualcos'altro. Questo ormai è diventato del tutto indifferente ed è uno dei tratti della nostra cultura che disprezzo di più in assoluto. Qualche tempo fa ho letto un'intervista con un creativo, un membro appunto del marketing, no? Di queste discipline simili, che diceva era finalmente ora che noi vendessimo i libri come se fossero saponette. E se gli avessi potuto menà, vi giuro, l'avrei fatto. No, perché paragonarmi un libro a una saponetta, secondo me, è una bestemmia. Invece nel sistema corrente è esattamente uguale, è una merce. E allora a quel punto poi diventa una merce appunto il candidato politico, diventa una merce il cantante che puoi o meno adorare, diventa una merce il tuo tipo di lavoro, il modo in cui lavori. Ma questo sacrifica un'intera costellazione dei continenti di significato di ciò che noi facciamo, che rendono poi la vita una noia mortale. Perché se tu togli tutte queste cose, se tu togli da sotto l'importanza del gesto, il valore del gesto, il piacere del gesto, che te resta in mano? Un pugno di soldi, potrebbe dire Simmel, probabilmente, è vero, ma i soldi fanno fino a un certo punto la felicità. Perfino gli economisti della felicità, che già è una categoria che mi rende, diciamo, mi mette di buon umore di per sé quando ne parlo. Ma perfino gli economisti della felicità ci dicono che per essere felici occorre un tot, non di più. Non c'è una diretta correlazione tra massa monetaria e felicità, tant'è che se guardate i nostri grandi ricchi, vi rendete conto che c'hanno delle facce che gli pireste a schiaffi dalla mattina alla sera. Io perlomeno sono questo tipo, ho questo tipo di atteggiamento. E vi invito a riflettere a un'altra cosa, già che ci siamo, ovvero sia sul fatto che ci sembri normale che esistano dei giornali che ci fanno l'elenco delle persone più ricche del mondo. Che so, 500, 2000. Ora, posto che noi siamo 7 miliardi e 8, probabilmente più o meno stabili al momento, posso avere 2000 miliardari e basta? O non c'è un problema da qualche parte? Io ritengo che ci siano dei problemi piuttosto seri da qualche parte, no? Perché preferirei, che ne so, 3 miliardi di persone che stanno benino invece di 2000 persone che hanno troppi soldi per poterseli portare dovunque se ne andranno a morire ammazzati. Comunque, prescindendo da questo, il problema della questione è lì. Ovvero sia, se uno ha gli strumenti per leggere il mondo e comprenderlo, sta meglio degli altri. Senza cattiveria, non è migliore, ma sta meglio lui, no? Perché si rende conto del fatto che c'è un qualche motivo per cui sta facendo le cose, che le cose che gli vengono dette possono essere interpretate anche diversamente, che magari interpretandole diversamente diventano più interessanti, più stimolanti, diventa qualcosa di più anche utile, no? Perché io non è che vi sto dicendo che le cose non servono, io vi dico soltanto che le cose servono molto al di là di quello che ci viene raccontato. E questo tipo di discorso per voi, professionalmente, è fondamentale, perché voi vi trovate ad affrontare degli scenari che non c'erano prima, ragazzi. E non parlo solo della pandemia, ma vi parlo della crisi di un sistema che diceva di voler fare certe cose e non le ha fatte. Che prometteva certi comportamenti e non è riuscito a mantenerli. Vi parlo della crisi di un insieme di concezioni del mondo, che chiameremo visione del mondo a voler fare i fichi, Weltanschauung in tedesco, e che sta andando in frantumi. Quindi non è che voi vi potrete affidare per il vostro lavoro a quello che già c'era, perché quello che già c'era non funziona più, o perlomeno deve essere radicalmente ripensato. Quindi se voi non entrate nell'ottica del dover pensare il nuovo e dover pensare il diverso, anche da un punto di vista professionale, partite male. Perché vi faccio presente, e questo è un po' uno dei toni, dei temi sui quali batterò spesso e volentieri, che vi piaccia o meno, la concorrenza oggi è globale. Voi non state concorrendo soltanto fra voi 9, 18, 200 che siete qui o fra voi pochi milioni che sono in Italia, ma ci sono pure tutti quelli fuori. E quelli sono avvelenati. E spesso e volentieri hanno una serie di strumenti che noi continuiamo a non prendere in considerazione. Ora, domanda rituale. Quanti di voi parlano e comprendono l'inglese? Oh, vedo già un paio di mani qui, delle teste che si scuotono. Non la vedo convintissimi già nel mio piccolo campione qui davanti. Ok, qualcuno sta dicendocelo, grazie, mi fa piacere, però vi faccio presente tutti quegli altri, ragazzi, svegliatevi, perché non si può. Facciamo una piccola storia di vita, io avrete capito che sono vecchio come ormai pochi altri. Quindi andavo all'università in un tempo in cui le lingue erano, come dire, beni di pochi. Ottimo. Oh, quest'anno andiamo meglio. Deve essere anche un problema della questione della mediatezza della comunicazione, che aiuta a mettersi un attimo più in gioco. Bene, questo ci piace. Allora, comunque, dicevo, andavo all'università ed ero a scienze politiche, perché mi sono laureato in scienze politiche, e parlavo piuttosto bene inglese e francese. Ed era una cosa con la quale mi guardavano tutti con due occhi così, perché era, caspita, addirittura due. Quindi ti chiedevano. Parla delle lingue? Oggi la domanda è: che altre lingue parla a parte l'inglese? Quindi capite che se vogliamo essere concreti, per carità, io riesco a essere concreto in modi anche, come dire, seccanti, però facciamoli concreti. Allora, che cosa cazzo aspettate a mettervi a studiare l'inglese? Se c'è questa fortissima motivazione a voler lavorare, questa fortissima motivazione ad affermarsi nel mondo globale del lavoro e dei servizi. Che cosa aspettate a studiare inglese? Che poi voglio dire, oggi studiare inglese è facile. Perché oggi aprite un qualunque straccio di programma e avete le trasmissioni in lingua, le traduzioni, i testi delle canzoni, i libri, i fumetti, N. Io quando ero piccolo, sempre ai tempi remoti, a Roma c'era un cinema che trasmetteva film in inglese una volta alla settimana e stava a Trastevere, ovvero sia dall'altra parte della città rispetto a casa mia. Quindi per riuscire a sentire uno che parlava in inglese diventavi scemo. Oggi basta che vi... adesso fate un clic su una finestra lì accanto e ci avete quello che vi parla in inglese, ve lo spiega, ve lo insegna, ve lo racconta, ve lo canta, quello che volete. Allora, troppo? Può pure darsi. Perché... No? Uno dei punti sui quali andremo a riflettere spesso e volentieri sarà esattamente questo. È vero che più è meglio? Oppure anche qui dovremmo pensare a una qualche vaga misura? Perché non è vero che più è meglio. No. Tu bevi il caffè zuccherato, quindi che fai? Normalmente lo versi dentro la zuccheriera e lo mangi col cucchiaino? No, perché se ci metti troppo zucchero ti fa schifo. Se ti piace un qualcosa di salato, non ci versi sopra la saliera intera perché non riesci più a mangiarlo. C'è quella piccola cosa che si chiama QB, no? In linguaggio degli chef, tanto per rimanere molto alla moda, che è quanto basta. Allora, c'è quanto basta. Serve quanto basta, non di più, perché di più, oltre il quanto basta, stroppia. No? Teniamo un attimo presente la saggezza popolare. Il troppo stroppia, qualunque cosa sia, anche se ti piace tanto. Adori la vodka, ma se te ne bevi una cassa, stai male. Probabilmente ti ricoverano. Tant'è, vi ricordo, tanto per tornare al problema dell'alcol dell'altro giorno, che ogni tanto facciamo un po' di pubblicità a progresso, che se voi andate a leggere... Scusatemi, ma... Aria condizionata, vieni con noi. Se andate a leggervi il Convivio di Platone, che tutto sommato è una lettura interessante, anche se un po' anticuccia nel complesso, cosa scoprite? Scoprite che questo convivio è un posto nel quale la gente sta insieme e beve. Quindi, ah, vabbè, come quando usciamo noi. No, non esattamente. Perché nel convivio c'è uno, che è il maestro delle cerimonie, che decide quanto bevono e cosa bevono gli altri. Voi direte, chi glielo permette? Glielo permette il fatto che lo sa. No, lui si rende conto, sa perfettamente, ha capito perfettamente che l'alcol è qualcosa di molto utile per i rapporti interumani. Ora vi potrei mettere una canzone dei Bare Naked Ladies, ma finché non scopro come farvela sentire è inutile, per cui lasciamo perdere, domani magari. Però, fino a un certo punto, cioè fino a un certo punto l'alcol allenta delle ritrosie, rende più disponibili, apre al contatto con l'altro. Poi a un certo punto, quando è troppo, non più. Non ti ricordi più chi sei, magari emerge il tuo sé, quello che non è che ti piaccia particolarmente, fai delle cazzate colossali, insomma, immagino che ne sarete al corrente. Quindi, quello è esattamente uno dei casi specifici, no? QB. L'alcol va bene fino a un certo punto, il sale va bene fino a un certo punto, la scelta probabilmente anche lei andrebbe bene fino a un certo punto. Perché quando ci sono troppe possibilità, il troppo stroppia e tu improvvisamente non sei più in grado di decidere quale fra tutte queste miriade di opzioni andare a prendere perché ti convenga al massimo. Tra l'altro, sei anche molto fortemente condizionato dall'idea che tu debba ottenere il massimo, che questo è uno dei nostri imperativi più o meno nascosti, no? Finché si tratta di guadagno economico, ma ci potevamo pure stare anche se di questo discuteremo. Ma dove è scritto che io debba regolarmente massimizzare tutto quello che faccio? Dove è scritto che io debba normalmente farmi i conti col mio smartwatch per vedere quanto ho camminato, cosa ho bruciato camminando, cosa sono riuscito a fare mentre bruciavo camminando, se potevo contattare qualcun altro nel mentre che camminavo e magari mentre ci parlavo guardarmi pure un film? Perché? Perché sì. Perché siamo spinti in questa direzione da una logica della performance che è molto prossima come ragionamento a quel discorso del consumismo che facevamo prima, quel discorso del dover, no? Incidere costantemente su certi comportamenti e non su altri, quantità al posto della qualità. E invece il problema del QB è invece esattamente il problema diverso, ovvero sia è un riprender senso della qualità e rendersi conto che ci sono alcune cose che anche in minuscole frazioni, anche in brevissimi istanti, sono in grado di ricalibrare il mondo, i tuoi rapporti col mondo, il tuo umore, eccetera. Noi ci troveremo a parlare spesso di filosofi greci quest'anno, perché sto studiando molto lo sto ristudiando, diciamo, sono anni che li studio, però insomma, forse quest'anno ne ho capito qualcosa. E una delle cose che un nostro grande filosofo poco noto, che si chiamava Giorgio Colli, ha messo molto bene in luce, è che se ragioniamo in termini quantitativi siamo sconfitti. Perché vi devo dare una cattiva notizia, ragazzi. La vita è normalmente molto più noie, rotture di palle e dolori di quanto non sia momenti di gioia. Allora, se io in un ragionamento sulla felicità volessi dire che devo avere almeno tanti momenti felici quanti sono quelli infelici, potrei tranquillamente dire ok, ma sparo subito e abbiamo chiuso, perché non capiterà mai. Ma se io invece il discorso lo trasporto sul piano della qualità, le cose cambiano. Perché, come dice Colli, secondo i grandi filosofi greci, basta un attimo di gioia per riscattare una vita di sofferenza. Se lo vivi bene, se capisci quello che ti sta accadendo, se ti rendi conto del dislivello qualitativo enorme che c'è tra le piccole noie quotidiane e la gioia di vivere, quella vera, non quella indotta, non quella ricercata attraverso stupefacenti, droghe, psicofarmaci, tutto quello che Madonna vi può venire in mente. Guarda caso quante cose ci sono che ci aiutano a cercare questo momento nel quale continuiamo a perdere invece traccia e segno. Eccola, se tu riesci a renderti conto di questo, ti rendi conto che il rapporto quantitativo è ingannevole. No? Non so se avete mai letto il fantasy. Nel fantasy che succede? C'è regolarmente il bene, che so, quattro sfigati con Aiella che se li porta. E il male che ha milioni di persone, i zombie, gli orchi, tutto quello che vi pare. Tu dici, Madonna mia, ma non c'è storia, non c'è verso. Non so se ci avete mai fatto caso. Perché poi alla fine vince il bene? Perché anche se è una logica di colpi di scena, è una logica narrativa, quello che volete, però sotto sotto c'è ancora una struttura nel racconto che vuole sottolineare questo. Il bene non è facile, ma è migliore. Non è un problema di pesi, non è che io devo avere, se loro hanno 1 milione nell'esercito, devo avere 1,5 milioni nel mio, perché così non ne vengo fuori. Sto giocando sul loro gioco, sto giocando con le loro strategie, io perdo, io devo sapere che me bastano due, normalmente, avventurieri che vorrebbero stare da un'altra parte, farebbero carte false per non aver mai incontrato nessuno di quelli con cui hanno a che vedere, eccetera, però so quelli che in qualche modo si inventano un sistema per mandare per stracci i piani del cattivone. Harry Potter, Signore degli Anelli, tutta una serie di cose sulle quali torneremo spesso e volentieri perché io il fantasy l'adoro, lo vedrete anche dal mio sfondo, suppongo che sono in una casa, a casa di Bilbo, quindi figuratevi. Ad ogni modo, ecco, questa cosa è molto più intelligente e molto più sottile di quanto non paia. No? Per esempio, alla faccia dei tanti razzismi e dei tanti macismi che ci affliggono ancora oggi, non so se avete fatto ben caso a chi è che risolve la questione del Signore degli Anelli. Cioè, chi è che salva il mondo nel Signore degli Anelli? Chi? No, Gollum, che non solo è un mezz'uomo, ma è pure cattivo. Quindi, se uno comincia a distinguere già il fatto che i più importanti della storia siano due mezzi uomini, la dice lunga, no? Sul primato dell'antropocentrismo. L'uomo, il bell'uomo, l'eroe, è il più stronzo del gruppo, senza offendere assolutamente il buon Boromir, però guardate un po' che fine che fa e che razza di casini che combina. Ma servono anche quelli, evidentemente. Però l'uomo da solo non va da nessuna parte. È il gioco di ruolo, ragazzi, è la logica del mondo, è quella. Noi la stiamo evitando come la peste perché purtroppo non va nella direzione che vorremmo, no? Non ci permette di costruire barriere, non ci permette di dire che siamo molto più fighi di tutti gli altri. Però il Signore degli Anelli, da questo punto di vista, è un inno alla diversità. Perché ci sono gli elfi, ci sono i nani, ci sono i mezzuomini che non dovrebbero significare un cazzo, ma sono quelli che se fanno la parte peggiore, il mazzo peggiore, e poi c'è Gollum, che chiunque altro avrebbe ammazzato, tant'è che ci vuole Gandalf di no, fermati, lascialo andare, tanto che vuoi che combini? Non so io che cosa vuoi che combini. E questo ci dice, da solo, la grandissima parte di quello che troveremo nel libro di Edgar Morin, che è uno dei testi sui quali vorrò che vi concentriate, no? I sette saperi necessari per l'educazione del futuro. C'è più o meno tutto nel Signore degli Anelli. Una volta che ti esci dai pregiudizi, dall'evidenza, dal fatto che è un bellissimo libro, perché diamine, avrò letto 15 volte, quindi insomma diciamo che ne sono abbastanza al corrente, però c'è tutto quello che ci serve capire lì, no? C'è l'imprevedibile, quell'incertezza di cui vi parlavo prima, non hai idea, devi affidarti, ma a te te pare che due mezzuomini che fino al giorno prima facevano merenda e colazione 6 volte al giorno improvvisamente riescono ad arrivare fino nel cuore dell'impero del male? E addirittura poi hanno la forza di liberarsi dell'anello? No, non ce l'hanno la forza di liberarsi dell'anello. Infatti ci vuole un cretino, un cattivo, un furioso che a un certo punto strappi l'anello e cominci a ballare sul ciglio dell'abisso e cascarci dentro. Cos'è che ci dice questo? Ci dice che i nostri progetti spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano. Ci dice che noi non l'abbiamo la bacchetta magica con la quale risolvere le questioni. Che noi facciamo finta di sapere quello che facciamo, ma spesso e volentieri non abbiamo la più pallida idea, la buttiamo lì, ci affidiamo. Quindi avremo una serie di parole chiave in questo percorso che saranno incertezza, fede, fiducia, tutte parole che in qualche modo vengono trattate male o addirittura derubricate dal nostro discorso culturale corrente, ma sono fondamentali. No? Non so se avete letto Harry Potter, potreste, sarebbe carino, no? A un certo punto Harry Potter alla fine dice, vabbè, dobbiamo fare un piano. Lui dice, ma scusate, se ogni volta che facciamo un piano va sempre a puttane, ma che lo facciamo a fa? Che è un'ottima idea, no? Lascia stare, vai e vedi che succede. Ed è un po' la logica della lezione che cercavo di trasmettervi prima. Io so più o meno cosa vorrò dirvi. Quest'anno ho anche delle idee abbastanza, come dire, strutturate sul modo in cui cercherò di organizzare i discorsi. Ma poi la lezione prende un'altra piega. No, basta l'espressione di uno di voi, basta un'osservazione, spero una risata o una battuta direttamente in presenza quando riusciremo a farle. E ti viene in mente qualcos'altro e poi vai, no? Perché quello è il punto. Non puoi incatenarti a qualcosa, tu devi lasciarti andare, devi seguire il flusso.
Però siamo anche un po' sporadici.
Mi dice una è uno. Il
No, il
mio.
mio posto un po' più avanti.
Ah,
Le
ecco, no.
10.
No, allora il mio orologio di computer diceva 1 e 1, per cui vabbè, allora comunque, allora ragazzi, una cosa che vi dovete ricordare, quando vado fuori fiume fermatemi. Questa è una abbastanza, siccome non ci faccio caso allora, sarebbe opportuno che se vado troppo fuori mi faceste un piccolo, oh, professore, vorremmo andare via, non se ne può più, ecco cosa di questo genere, così mi regolo. Per il resto, ci vediamo domani alle 2:30 in quest'aula direttamente, spero, senza dover fare altre cose così un po' buffe, e se volete mandarmi dei feedback vi prego di usare la mail che vi ho detto, così magari domani prendo spunto e ne parliamo. È stato un piacere, speriamo che lo sia per tutti. Buona giornata.